Svizzera vince il referendum per la legge antivelo. Birmania non si placano le proteste. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Swiss voters on Sunday narrowly backed a ban on full face coverings, including the burqa or niqab, in public places.
Out of Myanmar, where police have occupied hospitals and universities in the largest city, Yangon.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un buon inizio di settimana da parte mia ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo il numero per interagire con noi, ormai lo sapete ma lo ribadisco ancora una volta, è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Le regole per poter interagire sono molto molto poche, non tolleriamo commenti razzisti, sessisti, turpiloquio, per il resto liberissimi di esprimere la vostra opinione, anzi dare linfa vitale a questo programma con i tanti spunti che arrivano peraltro anche via social, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz, ma anche alla mail nessunluogo@radio24.it. Mentre oggi si celebra la giornata della donna, proprio ieri in Svizzera è stata approvata una misura, ha vinto un referendum, che sta scatenando un acceso dibattito e ha proprio a che fare con i diritti delle donne, oltre che il diritto alla libertà di culto e di esporre simboli religiosi. Già altri paesi lo avevano fatto, sostanzialmente c'è il bando per il velo integrale, il cosiddetto burqa. Cercheremo di fare il punto sia dal punto di vista, perdonate la ripetizione, culturale e sociale, ma anche dal punto di vista politico. Chi ha propugnato questo referendum non era il primo, erano anni che si parlava per esempio della possibilità di costruire minareti, la Svizzera aveva già oltre 10 anni fa deciso che non si poteva fare. Che tipo di Europa si sta disegnando rispetto a quelle componenti della popolazione che professano il credo nell'Islam? E poi naturalmente parleremo ancora una volta di Birmania, perché continuano le proteste e come al solito vi faremo sentire le voci in esclusiva qui in Sul Luogo Lontano della piazza che sta protestando e soprattutto si sta difendendo da una repressione da parte della polizia che continua a far alzare gli scudi a tanti analisti, osservatori e organizzazioni internazionali. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto, non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci porta in uno di quei pochissimi paesi africani che dagli anni 60 sostanzialmente, quando la maggior parte di essi ha trovato l'indipendenza dal colonialismo, non ha mai vissuto profonde ferite, guerre civili, episodi di ribellione, è il Senegal. Senegal che sta schierando nella capitale veicoli corazzati dopo giorni di proteste che sono costate la vita, ricordiamolo, a 5 persone. Il tutto perché Ousmane Sonko, leader dell'opposizione, arrestato secondo pretestuose e politicizzate accuse, era in carcere fino a qualche minuto fa, sostanzialmente perché le agenzie hanno battuto la notizia che un giudice senegalese di Dakar ha liberato oggi il leader dell'opposizione. Lo ha fatto peraltro sotto cauzione, dovrà comunque affrontare un processo per stupro. I suoi sostenitori continuano a dire che l'accusa è totalmente immotivata e pretestuosa. Quello che è interessante notare è che anche la diaspora senegalese in varie città, anche italiane ma soprattutto europee, si sta mobilitando per cercare di riaccendere i riflettori, lo ripeto, su un paese che non aveva vissuto particolari turbulenze politiche ma che in questi mesi invece si sta risvegliando proprio a livello di società civile e di tensioni anche politiche. Torneremo naturalmente su questa questione. Si parla poco di Senegal, ma anche la diaspora senegalese in Italia è piuttosto corposa ed è giusto quindi raccontarlo. E poi in Afghanistan, perché si complica quello che è già l'irto di ostacoli, processo di pace. Sapete che adesso sono in corso sostanzialmente, o quantomeno dovrebbero essere in corso, i colloqui di pace intra-afghani, quindi da una parte i talebani, dall'altra il fragile governo di Ashraf Ghani. E il tutto è condito sostanzialmente da una serie di attacchi indiscriminati, quasi mai rivendicati o firmati dai talebani, ma che stanno colpendo donne, società civile, giornalisti, avvocati, attivisti e spesso, ai noi, in queste trasmissioni ve ne dobbiamo dare conto. E la presenza statunitense, la coalizione internazionale a guida statunitense, sembra in questo momento quasi un convitato di pietra. Cosa è accaduto? Innanzitutto che la settimana scorsa è venuto fuori che Anthony Blinken, il nuovo segretario di Stato statunitense, ha in qualche modo cercato di spingere per quello che è la velocità proprio, l'accelerazione che questi colloqui di pace intra-afghani dovrebbero avere, cercando di spingere con una lettera che è indirizzata al, proprio al presidente afghano Ashraf Ghani, spiegando le ragioni, le necessità di questa accelerazione politica. Quella lettera è stata nei giorni scorsi diffusa da Tolo News, un'emittente afghana molto autorevoli, cui giornalisti rischiano la vita quotidianamente e spesso sono ospiti ai nostri microfoni. Ebbene, adesso alcune indiscrezioni che arrivano proprio dal Pentagono sostengono che quello che doveva essere il 1 maggio, quindi la deadline per il ritiro, assecondando le richieste dei talebani, potrebbe essere messa in discussione proprio dagli Stati Uniti stessi, perché forse l'Afghanistan, e verrebbe da ironizzare su questa presa di coscienza, non è pronto per camminare sulle sue gambe, almeno dal punto di vista della sicurezza. E poi in India, dove continua la protesta degli agricoltori, l'abbiamo raccontata spesso qui a Nessun Luogo Lontano, sostanzialmente centinaia di migliaia di agricoltori dal Punjab, dal nord, si sono spostati a Delhi, hanno bloccato le autostrade, hanno inscenato manifestazioni che sono diventate anche in alcuni casi quasi violente, diciamo che nell'alveo della legalità qualcuno, molti, la maggior parte, si sono mossi, poi ci sono stati episodi di tensione. Quello che è interessante notare è che in occasione proprio della giornata dell'8 marzo si sono unite a questa protesta 20.000 coltivatrici indiane, sempre arrivando dallo stato del Punjab, lo riporta l'agenzia Dire, che va a citare per esempio The Indian Express. Le attiviste hanno indossato scialle di colore giallo, che rappresenta il colore della senape, che è uno dei prodotti che più vengono coltivati appunto nel Punjab. Quindi la protesta va avanti, si nutre di nuova linfa vitale, questa volta non saprei dire se rosa o gialla, diciamo giallo-rosa, ecco, per essere corretti. Ma è interessante perché ci permette di aprire uno squarcio, uno scenario, affidandoci ai dati dell'Oxfam. Pensate che l'85% dei lavoratori agricoli dell'India sono donne, ma esse, soltanto il 15% di esse possiede un appezzamento di terra, e da ciò si vede la valenza e l'importanza di questa nuova spinta che le donne agricoltori dell'India hanno voluto dare alla protesta. E poi in Africa, perché si è aperto quest'oggi la conferenza internazionale online Africa Health Agenda International Conference, ed è intervenuto Ghebreyesus, del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto un po' il punto su quello che è l'atteggiamento, la postura da parte dei paesi africani rispetto alla pandemia da Covid-19. Sostanzialmente vengono indicati Kenya e Ruanda come modello contro il Covid. Da un lato, dice Ghebreyesus, c'è un fatto puramente anagrafico: la popolazione africana è molto molto giovane, quindi ha assorbito meglio l'impatto delle prime ondate da Covid-19. In secondo luogo, ai loro c'è una lunghissima esperienza nella gestione delle pandemie, penso ad altri paesi come l'Africa occidentale, Sierra Leone, Guinea, con l'epidemia di Ebola, quell'Ebola che ha rifatto capolino nuovamente nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi sostanzialmente popolazione giovane e delle strutture sanitarie, benché basiche, però molto ben attrezzate, quantomeno in una immediata risposta a quelle che sono le condizioni pandemiche, per il momento hanno reso Kenya e Ruanda un modello anche per gli altri paesi africani. Tanti i messaggi al 349-238-6666, segno che il dibattito sul bando del velo integrale nella Repubblica Elvetica suscita appunto pulsioni anche qui da noi. Fra poco me ne darò conto, però come annunciato adesso chiudiamo i nostri dossier, che sono fatti, spunti e notizie che seguiamo quotidianamente qui in Nessun Luogo Lontano, e saranno le prossime puntate del programma. Adesso però andiamo in Birmania. In Birmania, per darvi conto dell'ulteriore stretta da parte dell'esercito sui manifestanti. Adesso l'esercito vuole occupare gli ospedali, l'università del paese, in vista di uno sciopero generale che è stato indetto dai sindacati. Ricordiamo, il tutto nasce il 1 febbraio, colpo di Stato, Aung San Suu Kyi, capo del governo de facto della Birmania, viene messa agli arresti, prima con una serie di accuse piuttosto pretestuose, poi viene aggiunta l'accusa di incitamento alla sedizione, l'accusa di brogli sulla precedente tornata elettorale, in realtà stravinta dal partito di Aung San Suu Kyi. A quel punto i birmani decidono di scendere in strada, e lo fanno con grande coraggio, ne pagano quotidianamente lo scotto. Al momento sono almeno 54 i morti tra appunto i cittadini birmani, molto spesso giovanissimi, e molto spesso avete sentito voci molto giovani qui a Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi c'è una levata di scudi da parte delle grandi organizzazioni internazionali, soprattutto di quelle che si occupano di sanità e di emergenza sanitaria, che sono lì in prima linea a cercare di dare una mano ai manifestanti feriti. Questa volta, grazie a Antonio Talia, vi faccio sentire la voce di Sue, che è un attivista, naturalmente non è il suo vero nome, naturalmente non vi diciamo neanche dove si trova esattamente. I militari tentano di entrare in ospedale e università, qual è la situazione al momento? Ve lo faccio dire da lei.
The situation last night was much more intense compared to the other nights.
La scorsa notte la situazione si è fatta molto più intensa in confronto alle altre notti. L'esercito ha cercato di prendere posizione all'interno degli ospedali, dei templi e in altre aree pubbliche. La gente ha provato a sprangarsi e a tenere i soldati fuori, ma non so in quali edifici ci siano riusciti e in quali invece abbiano fallito. Di sicuro ci sono state molte esplosioni in tutta la città. Ovunque. Sono cominciate intorno alle 8:30 di sera e sono andate avanti per 2 ore. Sembra abbastanza evidente che i militari abbiano usato granate stordenti, ma altri suoni e spari sembravano senza dubbio armi da fuoco vere. Ci stiamo abituando ormai, purtroppo, e quindi distinguiamo le granate dai proiettili. Al momento sono nel quartiere di Senchauv, che è un po' il principale terreno di scontro, e dove si sono radunati ogni giorno i manifestanti e dove sono state issate barricate e protezioni. Quello che sta succedendo qui a Senchauv oggi è che i militari, invece di colpire i gruppi e poi ritirarsi, non si stanno ritirando, e molti manifestanti sono rimasti di fatto intrappolati nel quartiere. Credo che al momento siano intrappolate almeno 200 persone, mentre noi che stiamo rimasti fuori proviamo ad avvicinarci al quartiere in auto o con altri mezzi e a portarli via. Stiamo facendo tutto quello che possiamo, ma sono intrappolati dalle 3 di questo pomeriggio. Se questi manifestanti stanotte riescono a uscire dal quartiere, siamo comunque preoccupati che dopo il coprifuoco l'esercito inizi a battere le abitazioni casa per casa e si metta ad arrestare tutti i contestatori che trova. Ogni famiglia sta nascondendo e aiutando, direi, tra i 5 e i 10 manifestanti. Quindi per i militari è scontato battere la zona casa per casa, essendo certi di trovare qualcuno.
It's obvious for military to go by door to door and finding the people inside the house.
Un assedio a tutti gli effetti, quello che sta vivendo almeno una delle frange dei manifestanti a Yangon. State ascoltando la voce di una delle tante attiviste di cui vi abbiamo fatto sentire la testimonianza e la voce drammatica in queste settimane. Qui a Nessun Luogo Lontano continuiamo a tenere accesi i riflettori su quello che sta avvenendo in Birmania. Da un lato ci sono le proteste di piazza, da un lato c'è la vicenda, anzi le vicissitudini politiche e giudiziarie di Aung San Suu Kyi, e dall'altra parte una comunità internazionale che sembra non riuscire a avere strumenti ancora una volta per avviare un dialogo. La Cina si è sempre detta favorevole al dialogo, ma abbiamo sempre detto che per interessi economici e di stabilità poco importa il colore del governo birmano, l'importante è che vi sia stabilità durevole nel tempo, perché il Myanmar, o Birmania se preferite, è un paese che è anche strategico per l'accesso verso sud, proprio anche per la Repubblica Popolare Cinese. Peraltro un ascoltatore ricorda giustamente che durante il weekend ha parlato il ministro degli esteri cinesi e ha scritto: si è capito che da qui al 2049 i cinesi vogliono la guerra. Non sono d'accordo su questo, però scrive l'ascoltatore, per annettersi uno stato sovrano quale è Taiwan, gli Stati Uniti si preparano, nell'Europa che cosa farà? Il ministro degli esteri cinesi ha detto che sostanzialmente Taiwan è un dossier inalienabile, fa parte della Cina, tornerà nell'alveo della Cina, ed è una dichiarazione evidentemente piuttosto forte, ma nel solco di quelle che Pechino ci ha abituato negli ultimi anni. Attenzione, d'altra parte è anche vero che ci sono manovre militari che vi raccontiamo quasi settimanalmente, che sicuramente stanno alzando la temperatura di quel dossier, come è molto molto calda quello birmano. Torniamo lì, torniamo a Yangon, lo facciamo con la voce di questa giovane attivista. Abbiamo detto giovane, segniamoci anche quest'hashtag, perché la prima linea, le barricate birmane, sono soprattutto di giovani. Sentite ancora la voce dell'attivista.
So the younger generation, around 18 years old to 25 years old, even until like 35 years old, those are very, very extremely active.
Sì, le generazioni più giovani, intorno ai 18 anni, fino ai 25, ma direi anche fino ai 35 anni, sono estremamente attive nelle proteste. Le generazioni più anziane, i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni, non stanno partecipando attivamente, ma la popolazione intera, per la maggior parte, sta sostenendo il movimento, donando cibo, acqua, passaggi sicuri a casa. Stanno aprendo le porte delle loro case per aiutare i manifestanti a nascondersi, ma temono anche molto per la sicurezza dei loro figli e in qualche modo non vorrebbero vederli fuori a protestare. Inoltre, tutti sono spaventati perché i militari arrivano di notte a perquisire le abitazioni e arrestano la gente per strada. Le generazioni più anziane sono sopraffatte dalla paura che l'esercito sta provocando. E questo è proprio quello che l'esercito vuole. Vogliono che la gente smetta di uscire e cercano di convincere il mondo che in Myanmar non stia succedendo niente, che le attività lavorative e gli uffici funzionino come se niente fosse. Questo è quello che stanno provando a fare. Noi non possiamo tollerare questa normalità. Dobbiamo praticare ogni atto di disobbedienza che possiamo in tutto il paese, per tutta la città. I nostri anziani sono stati schiacciati dalla paura e non riescono davvero a vedere cosa accadrà in futuro, se la dittatura dei militari vincerà questa battaglia. È ovvio che i genitori temono di perdere i figli nello scontro, ma se la dittatura vince, le nostre vite e il nostro futuro non avranno alcuna certezza, mai.
Our life and our future will well be uncertain forever in our life.
Queste le parole di Su, un attivista che ci parla da Yangon, l'ha raggiunta Antonio Talia. Il nostro futuro, dice, non avrà alcuna certezza. L'unica certezza che invece posso consegnarvi, cari ascoltatrici e ascoltatori, è che torneremo ancora su questo dossier che è molto caldo ed è sostanzialmente, per il momento, ignorato dalla comunità internazionale, nel senso che non si vedono, al di là di dichiarazioni di prassi, delle vere prese di posizione che possono mettere fine a quella che tutti gli effetti sembra un bagno di sangue annunciato. Nessuna delle due posizioni, nessuno dei due contendenti, perdonate la riduzione, è disposto a fare un passo indietro, e questo evidentemente, se non entra la politica, se non entra il dialogo, è destinato a effetti nefasti. Questa era la prima pagina, tutta dedicata a ciò che sta avvenendo in Birmania. Adesso però andiamo in Svizzera, lo facciamo come al solito, a modo nostro, in 90 secondi, con una copertina firmata da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi.
Penso che il velo integrale impedisca alle donne di partecipare pienamente alla vita sociale.
La Francia ci dà il diritto di essere musulmane praticanti.
È la laicità che garantisce questi diritti. E io semplicemente sto esercitando i miei diritti. Il Belgio è il secondo paese europeo a bandire il burqa. Sono contraria. Pensavo vivessimo in una società libera, dove le persone possono pensare liberamente e indossare ciò che vogliono. Sono felice di poter togliere questo capo, perché rappresenta un qualcosa che non dovrebbe appartenere a questo Parlamento. Pagherò tutte le multe delle donne che portano liberamente il burqa per strada.
My hijab has nothing to do with oppression.
Il mio hijab non ha niente a che fare con l'oppressione.
It's a feminist statement.
È una dichiarazione femminista.
E così in 90 secondi avete sentito riassunto anche un dibattito che è stato in alcune occasioni molto molto acceso, che ha attraversato molti dei paesi europei. Velo integrale sì, velo integrale no. Tanti movimenti, soprattutto partiti di destra, hanno iniziato campagne fin da tempo per arrivare a questa posizione legislativa. Poi ci sono stati varie risposte, varie reazioni, a volte anche rigurgiti piuttosto accesi da parte delle associazioni musulmane, ma anche delle associazioni femministe. Ultimo paese a affrontare dal punto di vista popolare questa questione è stata la Svizzera. Ieri il referendum è passato con il 51.2% e sostanzialmente viene di fatto bandito burka e niqab. Nessuno si può coprire il volto completamente se si trova in pubblico, nei negozi o all'aperto, mentre naturalmente sono fatti salvi i luoghi di culto. Cerchiamo di capire meglio come si è arrivati a questo referendum e qual è anche il sapore politico che l'ha accompagnato. E lo facciamo con Muriel Ballamin, giornalista parlamentare della radio e televisione svizzera. Muriel, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie.
Allora, come è iniziata la proposta di questo referendum? Quale forze politiche l'hanno accompagnato e sostenuto? E se già qualcuno sta gridando alla vittoria?
Sì, allora, certamente. È stato lanciato da il comitato di Egerkingen, che è un paesotto vicino a Zurigo. E questo comitato di Egerkingen è stato sostenuto da il primo partito svizzero in forza di voto, che è l'UDC, è il partito di destra conservatrice in Svizzera, e non è al suo colpo di prova, perché praticamente questa iniziativa è l'ultima di una serie di iniziative più o meno diretta contro gli stranieri, contro l'Islam rigorista. Sono state accettate qualche d'una, altre sono state rifiutate, e questo al 51%, come lo diceva lei, è stata accettata per poco e concerne praticamente una trentina di donne in Svizzera, tra le quali le turiste del Golfo, che anche vengono a comprare orologi di lusso in Svizzera.
Sì. E dalle parole di Muriel Ballamin ascoltate da un lato quella che sembra quasi un distacco dalla realtà di questa proposta di referendum: solo il 5% della popolazione della Confederazione professa la religione musulmana, ma poi a ben vedere chi come dire, mostra e aderisce a quelle pratiche religiose e culturali, non dobbiamo dimenticarlo, non è soltanto religiosa, molto spesso è culturale, parlo del burka per esempio afghano, in realtà si parla di poche decine di persone. Come si è svolta la campagna? È stata particolarmente accesa? Ho visto qualche manifesto in cui le donne musulmane venivano ritratte a mo' di disegno, ma con uno sguardo particolarmente minaccioso.
È vero, questa era la pubblicità di quelli che sostenevano questa iniziativa, ma si deve sapere che in Svizzera si sono fatti anche sentire le voci di musulmani che approvavano questa iniziativa, perché loro dicevano che non è l'Islam che loro vogliono far vedere, che loro non difendono. Dunque ci sono anche delle voci in Svizzera musulmane che si sono fatte, che hanno sostenuto questa iniziativa che veniva dall'estrema destra, e questo è molto interessante. Ha fatto anche dire alla consigliera federale Karin Keller-Sutter, che è la nostra consigliere federale, un ministro in Italia sarebbe, che questo voto non è contro i musulmani. Ci sono 400.000 musulmani in Svizzera più o meno, e questo voto non è diretto contro di loro, è diretto contro un certo tipo di Islam rigorista.
Io ringrazio intanto Muriel Ballamin, stai con noi se puoi, andiamo a sentire come sta andando la borsa, poi ho l'ultima domanda per te, poi anticipo agli ascoltatori che leggerò i loro tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666 e vi faremo sentire anche le voci di un collettivo di donne, femministe, musulmane e non solo.
Nessun luogo è lontano.
E da ieri stop a burka e niqab, o quantomeno è passato il referendum in Svizzera, 51.2% ed ha una stretta. Non è il primo referendum che in qualche modo prende di mira, anche se i fautori dicono assolutamente no, non è contro l'Islam, non è contro le donne musulmane. Dicevo, prende di mira questa fede, perché nel 2009 per esempio si votò sulla possibilità o meno di costruire dei minareti in Svizzera. Torno da Muriel Ballamin, giornalista della radio e televisione svizzera, appunto, che ha seguito questa questione fin dall'inizio. Ci sono differenze, Muriel, con quell'altra decisione referendaria, quell'altra proposta che riguardava la costruzione di minareti?
è stata molto più accesa questa campagna sui minaretti, perché lì si aveva in mira un simbolo della religione musulmana. Dunque è stata veramente un attacco preso come un attacco molto, molto forte dai musulmani, al punto che si ricorda che nel 2010, nell'inizio del 2010, c'è stato Muammar Gaddafi, l'ex dittatore della Libia, che ha fatto un appello al jihad persino contro la Svizzera. Dunque lì è stata una cosa veramente molto più accesa. Questa volta la discussione era un po' più, diciamo, tranquilla, perché alla fine, come detto prima, c'erano anche musulmani che sostenevano questa iniziativa.
E questo è un aspetto interessante, forse anche segno di una maturata e rinnovata coscienza politica anche delle varie fette della popolazione. Sto parlando dell'Europa in generale, naturalmente, ma intanto ringrazio tantissimo Muriel Ballamán della Radio Televisione Svizzera per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
A voi, grazie.
(349) 238 6666, da il messaggio di Nicola da Brescia: qui da noi dovrebbe esserci una legge che impedisce di occultare il volto fin dai tempi del terrorismo, se non sbaglio, così scrive un altro ascoltatore di ben altro tenore il suo messaggio. Bisogna che vi mettiate in testa che non siamo paesi islamici, le regole sono queste, perché pretendere di cambiarle? Se non vi sta bene, state al vostro paese. E poi qualcuno che, appunto, con amaro sarcasmo, evidentemente, diciamo che respinge la complessità della questione. Ecco, mi sembra un po' uno slogan piuttosto manicheo. Sentire una musulmana che parla di libertà mi fa ridere. A me fa sorridere invece questo genere di messaggi. Gentile ascoltatore, se vuole partecipare, la prego di articolare un feeling in più, quello che è il suo contributo al dibattito, che sono certo invece prenderà tutt'altra piega con la prossima ospite, che è la professoressa Renata Pepicelli, insegna storia dei paesi islamici e islamisti presso l'Università di Pisa. Professoressa, buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano.
Salve, buongiorno.
Professoressa, siamo alle solite, nel senso che il dibattito sull'ammissibilità del velo nei luoghi pubblici ha coinvolto e ha percorso la storia recente di tanti paesi dell'Unione Europea. Questa volta è toccata alla Svizzera. È un dibattito che la appassiona, è un dibattito che si sta tingendo di elementi di novità o, come vedo dai messaggi qua di fronte a me, polarizza in maniera anche molto semplicistica e svilente la questione?
No, non c'è una particolare novità in questo dibattito. La Svizzera non è il primo paese dove se ne è discusso in Europa e dove si è scelto di avere una legislazione contro l'uso del niqab e di veli che coprono il volto nello spazio pubblico. Abbiamo già visto la Francia, il Belgio andare per primi in questa direzione. Anche in Italia a un certo punto c'era stato un dibattito per avere una legge del genere, ma alla fine non se ne era fatto più niente, anche perché lo diceva anche un ascoltatore prima, noi in Italia abbiamo già una legge che vieta di entrare nello spazio pubblico a volto coperto.
Sì. State ascoltando la voce un po' sconsolata, devo dire, della professoressa Renata Pepicelli, ma ironizziamo, e naturalmente ha sottolineato come questo dibattito sia presente oramai da anni nella società, nella discussione appunto europea, ma incredibilmente riesce a tingersi solo dei soliti connotati, che sono una divisione manichea tra chi è assolutamente islamofobo, a questo punto mi pare di poterlo dire dal tenore di alcuni messaggi, e chi invece prova a ragionare su quella che è una possibile apertura. E vengo alla seconda e forse più importante domanda, professoressa Pepicelli, perché l'assenza di simboli religiosi nello spazio pubblico, di questo stiamo parlando, non è il capo di abbigliamento evidentemente, implica sostanzialmente che le diverse comunità abdicano sostanzialmente a alcuni tratti identitari. Cioè, io che vorrei girare magari col crocifisso mi astengo dal farlo nello spazio pubblico, la donna musulmana vorrebbe girare col niqab o col velo integrale e si astiene dal farlo. Ecco, è una limitazione della libertà personale questa cosa di cui sto parlando?
Sì, è una limitazione dal mio punto di vista. E poi spesso in realtà queste leggi, anche quando parlano di eliminare tutti i simboli religiosi dello spazio pubblico, in realtà sono fatte chiaramente per colpire la comunità musulmana. L'abbiamo visto molto chiaramente in Francia, quando si è discusso della legge che a tuttora vieta l'utilizzo dell'hijab, il velo che incornice il volto nelle scuole. Quindi quello che io penso è che in realtà noi oggi siamo in un tempo che è post-secolare e non possiamo pensare di vietare tutti i simboli religiosi. C'è un ritorno del religioso, non solo per l'Islam, ma in generale. E quindi questo nostro spazio pubblico forse guadagnerebbe di più di essere pieno di tutte le espressioni delle religioni a cui le persone appartengono.
Uno spazio pubblico un po' più ecumenico, forse addirittura sincretico, le parole della professoressa Renata Pepicelli, invece che uno spazio pubblico asettico, quello appunto con l'assenza dei simboli religiosi. Poi evidentemente c'è un limite che è quello della sicurezza, della riconoscibilità del volto, ma già per esempio nella proposta con referendum passato ieri, se un rappresentante delle forze dell'ordine ferma una persona in un certo luogo con il volto coperto, vi deve essere lo svelamento per tornare all'identità. Le faccio, professoressa Pepicelli, sentire la voce di Ines El Sheikh, che è un'attivista del Foulard Violet, che è un collettivo femminista composto, cito testualmente, da donne musulmane, ma non solo, donne che indossano il velo o che non lo indossano, ma che sono solidali con chi ha deciso di indossarlo. Insieme, recita il loro manifesto, rivendichiamo i diritti delle donne che hanno fatto questa scelta. Come giudicano la proposta di questo referendum? Come giudicano il risultato? È passato 51.2%. La voce di Ines El Sheikh, sentite.
L'iniziativa del referendum è stata lanciata dall'UDC, un partito nazionalista famoso per le prese di posizione sessiste e xenofobe, ed è un misero tentativo di strumentalizzazione del movimento femminista con chiare finalità razziste. Dietro lo slogan «Liberiamo le donne musulmane» si nasconde in realtà lo stigma dell'UDC contro la comunità musulmana, seguendo la stessa logica che ha portato, ormai 10 anni fa, al divieto di costruire minareti in Svizzera. Rispetto al risultato, posso dire che non è mai bello perdere un referendum, ma questa iniziativa, che qualche mese fa sembrava dovesse passare con più del 65% dei voti favorevoli, alla fine è passata con una maggioranza risicata dell'1,2%. Questo è il risultato di una campagna di informazione organizzata dai movimenti femministi e antirazzisti della società civile, che hanno rifiutato di entrare nella logica di semplificazione e di stigmatizzazione del dibattito pubblico e che invece hanno prodotto dei risultati tangibili contro i pregiudizi xenofobi.
E per les opposer au fantasme e au préjugé xenophobe.
La voce, il commento a caldo di Ines El Sheikh, attivista delle Foulard Violet, collettivo femminista in Svizzera, che ha, da parte sua, cercato di condurre una campagna appunto contro questo referendum. Torno allora dalla professoressa Renata Pepicelli per capire qual è l'antidoto, diciamo, anche a una serie di messaggi piuttosto livorosi che sto ricevendo proprio in questo momento al 349-238-6666, per mettere la questione velo sì, velo no, simboli religiosi sì o no, come dire, su un campo neutro in cui non attecchisca invece xenofobia, razzismo e quant'altro. Così, se ha una ricetta segreta, professoressa Pepicelli, io la utilizzo volentieri.
Purtroppo la ricetta segreta non ce l'ho, però già l'informazione, il modo in cui mi sembra che voi costruiate l'informazione, è un pezzetto di questa ricetta. Nella polarizzazione delle posizioni, che spesso esprimono anche paura, c'è una mancata conoscenza di quella che è la realtà, quello che è il contesto arabo-musulmano. Molti hanno paura, secondo me, e anche molti hanno paura perché non conoscono qual è la realtà. Si crede che spesso il velo, o sempre il velo, sia il frutto solo di un'imposizione maschile e maschilista. Se si conoscessero di più le donne musulmane, se si parlasse di più con loro, si scoprirebbe che per tanti, ad esempio, è una scelta personale dettata da una pluralità di ragioni. Quindi io penso che dare voce a chi, come avete fatto ora anche con l'esponente del collettivo svizzero, può aiutare molto a capire, a comprendere e a superare le paure.
Io ringrazio tantissimo la professoressa Renata Pepicelli, professoressa associata di storia dei paesi islamici islamista all'Università di Pisa, abbracciare la complessità senza troppe paure, senza troppe remore. Questo è il suo messaggio, professoressa, grazie mille. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
(349) 238-6666. Proverò a sintetizzare, sarà molto difficile, ve lo preannuncio, il tenore dei messaggi che stanno arrivando. Lo faccio durante la viabilità. Vediamo quanto dura e vediamo quanto sono veloce.
Nessun luogo è lontano
L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori, devo ammettere la mia sonora sconfitta. I messaggi sono troppi, faccio veramente fatica, pescherò quasi come fossero palline dall'urna, stando ben attento se ci riuscirò a evitare i commenti palesemente xenofobi e razzisti. Allora, da Pavia Landi, credo, secondo me la religione deve rimanere fuori dalla discussione, semplicemente non si va in pubblico con il volto coperto, e fa riferimento appunto a quelle leggi italiane a cui abbiamo fatto riferimento prima. Qualcun altro sui social, su Facebook in particolare, fa riferimento al fatto che, per esempio, questi capi di abbigliamento, il velo comunque non è prescritto dal Corano, e scrive l'ascoltatore, sono simboli non religiosi ma religioso-politici, e proprio a questo facevo riferimento parlando del burka, per esempio, è molto spesso un carattere culturale identitario oltre che religioso. Però questa dissertazione la lascerei ai tecnici come la professoressa Pepicelli, che è stata con noi. Mentre adesso possiamo aprire quello che è il campo puramente politico, così rispondo anche agli ascoltatori che mi accusano di far sentire solamente una campana. Buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano a Alain Buhler, responsabile di UDC del Canton Ticino. Buhler, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
È una vittoria il referendum, la vittoria di ieri, 51.2%.
Sicuramente è una vittoria, perché gli svizzeri hanno approvato una proposta di modifica costituzionale che introduce in Svizzera il divieto di dissimulare il volto sul suolo pubblico.
Sì.
Quindi sì, possiamo dire sì. Tra l'altro un divieto che è già in vigore in numerosi paesi europei, dalla Francia al Belgio all'Austria, ad esempio.
Sì, nel solco di alcuni paesi europei. Alcuni, leggendo soprattutto la stampa svizzera in lingua italiana o francese, qualcuno vi accusa di aver strumentalizzato questa questione tutta al femminile per fini puramente politici. Come risponde a questa accusa?
Ma no, è un dato di fatto, è uno dei temi che abbiamo anche utilizzato, ma insieme a quello che poteva essere la semplice scelta di società in cui gli svizzeri vogliono vivere, e hanno fatto una scelta in tal senso, era anche quella di vietare in Svizzera un indumento che di fatto è una prevaricazione per la donna, perché è un'imposizione da parte dell'uomo a una donna che deve vestirsi in un tal modo e nascondersi in pubblico. Tra l'altro un indumento che non ha nulla a che vedere con la religione musulmana, ma più con quelle correnti islamiche radicali estremiste che, con tutto rispetto, sì, noi in Svizzera non ne vogliamo sapere.
State ascoltando la voce di Alain Buhler, responsabile Unione di Centro del Canton Ticino. Ci sta aiutando a capire quello che è il perimetro più strettamente politico di questa proposta di referendum che appunto è passata. Voi siete stati tra i principali propugnatori. Tornavo ieri con una collega della radio televisione svizzera, qualche minuto fa, raccontavamo di quell'altra battaglia che è stata fatta in territorio svizzero contro la costruzione dei minareti. Non ha il timore di costruire una società e disegnare una Svizzera molto impermeabile all'influsso esterni, in qualche modo di ghettizzare quelle che sono le minoranze? Parliamo per esempio nel caso della popolazione musulmana di un solo 5%. Impedire minareti, adesso su questa questione poi in realtà io sono abbastanza d'accordo, in tutta onestà, casomai la mia opinione contasse qualcosa, cioè nascondere il volto nello spazio pubblico non mi sembra armonico rispetto al tipo di società che abbiamo in Europa. Però rispetto all'altra decisione, per esempio, non avete paura di creare una sorta di limbo in cui, il sincretismo, l'unione con gli altri sia un po' più difficile?
Io direi proprio di no, anche perché i simboli che eventualmente sono stati di interesse per queste iniziative, quella sui minareti una decina di anni fa e quella adesso sui burka votata questa domenica, sono dei simboli che non sono attinenti completamente alla religione musulmana, nel senso, una persona può professare la sua religione, può avere un luogo di culto e questi vengono garantiti in Svizzera, sì, anche senza un simbolo. Il minareto è un simbolo forte della religione musulmana, ha un messaggio soprattutto nella tradizione, nella cultura musulmana di dominanza, dove si erge un minareto. Era un messaggio chiaro su quello che poteva essere l'avanzata dell'Islam radicale, ed è con quello che noi abbiamo un problema, non con i musulmani moderati, che tra l'altro in Svizzera alcuni erano anche a favore dell'iniziativa, questo va ricordato.
Sì, sì, ma l'abbiamo ricordato prima e stiamo facendo sentire anche le voci di Ines Al-Sheikh, per esempio attivista delle Foulard Violet, ma la collega svizzera ci aveva proprio ribadito come vi fosse una fetta di donne musulmane in Svizzera che erano totalmente d'accordo e abbracciavano l'iniziativa. Io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Alain Buhler, responsabile Unione di Centro del Canton Ticino, tra le formazioni politiche che più hanno propugnato, e a questo punto possono mettersi sul petto la medaglia perché si sono portati a casa questa vittoria. Alain Buhler, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Tra 349-238-6666. Faccio veramente fatica a, come dire, discernere quelli che sono i messaggi che non hanno toni particolarmente livorosi, tranne il fatto che alcuni ascoltatori si rimangiano quello che avevano scritto prima accusandoci di essere parziali. E qualcun altro: il fatto che ci sia stato un referendum non vi è chiaro, le espressioni di democraticità valgono un tanto al chilo? No, gentile ascoltatore, assolutamente no, però credo che fosse doveroso raccontare con tutte le spigolature e i chiaroscuri del caso quello che è stato un processo particolarmente lungo e tormentato, perché siamo arrivati al referendum che si è svolto domenica, ma se ne è parlato per anni, sono state combattute battaglie politiche per anni, non da ultima quella sui minareti, che vi ha ben riassunto e raccontato sia Alain Buller che la collega invece Muriel della radiotelevisione svizzera. Poi un ascoltatore evidentemente che si dà l'ironia, quindi in Svizzera non si possono portare mascherine. Così, Alessandro, allora abbiamo ancora qualche minuto, quindi posso farvi sentire ancora una volta quella che è la posizione di Inès El Sheikh, attivista delle Foulard Violet, è un collettivo femminista, vi sono sia donne musulmane che donne non musulmane, vi sono donne a favore del velo integrale e donne che assolutamente non lo vogliono portare. Sentite la loro posizione.
En tant que mouvement féministe, en tant que féministe, nous n'avons pas d'opinion particulière sur le hijab, la burqa ou le niqab.
In quanto femministe, in quanto movimento femminista, non abbiamo opinioni particolari sul hijab, il burqa o il niqab. Alla fine non si tratta che di abiti. Quello che ci interessa è che la gente possa scegliere liberamente se indossarli oppure no. Noi non combattiamo né per promuovere il burqa né per proibirlo, né per promuovere o proibire il hijab, ma solo per assicurarci che ogni donna possa avere la libertà nel suo profondo e nella sua coscienza di decidere se indossare un certo capo d'abbigliamento o se rifiutarsi di farlo. Questo perché, in ultima analisi, impedire a una donna di indossare qualcosa oppure costringerla a farlo ricade esattamente nella stessa logica di discriminazione, e noi non siamo qui per dire a una donna cosa è meglio fare, ma per farle seguire quello che ha voglia di fare secondo la sua coscienza.
Avec sa propria conoscenza di ciò che ha envie.
La voce e il commento di Inès El Sheikh, attivista delle Foulard Violet, il collettivo femminista svizzero le cui posizioni sono state parecchio riprese anche dalla stampa elvetica nelle ore successive alla proclamazione del risultato del referendum. 349-238-6666, un ascoltatore: lei ha un bel coraggio a parlare oggi 8 marzo di libertà e dei diritti della donna nel mondo islamico, è semplicemente ridicolo. E qualcun altro, aggiungendo forse qualche tassello di conoscenze e di complessità e alimentando il dibattito, che è quello che io accolgo e cerco sempre: lo Stato moderno è nato proprio sulla vanificazione delle religioni, cemento unificante della società, essendosi dimostrate forze di separazione e conflitti. Scusate, ma nessun simbolo. Così Pietro. Torniamo però a quella che può essere la fotografia di una fetta molto minoritaria della popolazione in Confederazione Elvetica. Solo il 5% sono musulmani, molto meno della metà sono donne. Cosa significa essere oggi donna musulmana in Svizzera? Ce lo racconta Inès El Sheikh.
Aujourd'hui, être une femme musulmane en Suisse, c'est vivre à la croisée de plusieurs types de discrimination et de préjugés.
Oggi essere una donna musulmana in Svizzera significa vivere all'intersezione di diversi tipi di discriminazione e di pregiudizi. Significa subire l'islamofobia, ma anche forme di razzismo e di sessismo. Tutte le discriminazioni che affliggono le altre donne di questo paese, come le disuguaglianze salariali, le violenze domestiche, l'insicurezza per strada e il sessismo quotidiano. Noi donne musulmane le viviamo ugualmente, ma dobbiamo anche sopportare attacchi razzisti. Le donne musulmane in Svizzera, come nel resto d'Europa, sono le prime vittime degli atti di violenza islamofoba, dato che il 70% degli attacchi colpisce le donne musulmane. Questi atti sono sottostimati e presi alla leggera anche dalla polizia. Noi rifiutiamo di declassificare questi atti solo all'islamofobia o solo al razzismo o al sessismo. Per combattere efficacemente contro queste discriminazioni, bisogna essere sempre capaci di comprendere che le donne musulmane vivono queste discriminazioni in quanto donne, in quanto musulmane e in quanto immigrate. Non possiamo dissociare queste tre dimensioni dalla nostra lotta e non si può privilegiare un aspetto sull'altro.
Non possiamo privilegiare un axe par rapport all'altro.
La voce di Ines Al-Sheikh per aggiungere un tassello di conoscenza. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata a titoli. Che servono a ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto, la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.